shalom, buonasera, grazie di esservi di nuovo collegati. Cominciamo lo studio del secondo capitolo dei Pirkei Avot, che abbiamo letto questo Shabbat, avvalendoci del commento di Rabbi Zecharia Davide Segre di Vercelli, pubblicato alcuni anni fa. La prima massima del secondo capitolo comincia dicendo Rabbi Omer Ezohi Derech Yeshara Sheyavor Lo Ha'adam Kol Shei Tiferet Leosea Vetiferet Lo Min Ha'adam Veve Zair Bemitzvah Kala Kevachamora Sheen Ata Yodea Matan Secharan Shel Mitzvot Veve Mechasher Efsed Mitzvah Keneged Sechara Uzchar Avera Keneged Efseda Istakel Bishlosha Devarim Vein Ata Bali De Avera Da Me'ama Lemala Mimach Ain Roah Ve'ozen Shomat Bechol Ma'asecha Basefer Nichtavim. Nella traduzione italiana, Rabbi, che è Rabbi Yehuda Anasi, il redattore della Mishnah, chiamato il Rabbi per eccellenza, affermava qual è la retta via che l'uomo deve scegliere, quella che conferisca onore a chi la persegue e gli procuri onore anche da parte degli uomini. Su questo ci sono due diverse interpretazioni di quest'ultima frase. Può significare che procuri onore a lui non soltanto di fronte a se stesso, ma anche di fronte agli altri uomini, ma quegli procuri onore può anche essere riferito a Dio, cioè una via tale da procurare onore non solo a chi la persegue, ma anche a Dio attraverso gli uomini che appunto si dedicano a questo. Stai bene attento alle prescrizioni facili come a quelle che nel loro adempimento richiedono un maggiore impegno, perché tu non conosci la ricompensa di ogni comandamento. La Torah ci ha rivelato le punizioni di molte trasgressioni, cioè dell'infrazione dei divieti, ma non ci rivela, se non in pochissimi casi, qual è il premio che compete a coloro che adempiono agli obblighi. E questo perché? Perché se l'avesse fatto e avessimo potuto fare una classificazione, ci saremmo dedicati tutti quanti ai precetti che fruttano di più, evidentemente, tralasciando gli altri. E non era questa l'intenzione del Santo Benedetto. Perciò ha tenuto per sé la valorizzazione delle varie mitzvot, riservandosi poi al momento buono di darci la giusta ricompensa per ciascuna, senza rivelarcela in anticipo. Considera pure il danno procurato dall'osservanza di un precetto di fronte al vantaggio che deriva dal suo adempimento. Considera il vantaggio di una trasgressione di fronte al danno che quella arreca. La interpretazione che di solito diamo di questo insegnamento è considera il danno materiale, la perdita che ti deriva dall'osservare una certa mitzvah, per esempio osservare lo Shabbat e non andare al lavoro nella stessa giornata, per esempio, di fronte al vantaggio spirituale che deriva dall'adempimento della mitzvah stessa. E all'inverso, considera il vantaggio materiale che ti deriva da una trasgressione, qualora per l'appunto tu lavorassi di Shabbat, per esempio, di fronte al danno spirituale che la trasgressione stessa arreca. Questa è una possibile interpretazione. Rav David Zecharia Segre di Vercelli ne suggerisce un'altra, e cioè dice che sia vantaggio che danno si riferiscono all'osservanza delle mitzvot in un modo o nell'altro, e cioè ci possiamo trovare di fronte a situazioni nelle quali dobbiamo scegliere fra una mitzvah e un'altra. Per esempio, un Kohen che debba recuperare un oggetto smarrito per compiere la mitzvah di restituirlo, nel momento in cui questo oggetto si trova, per esempio, dentro un cimitero nel quale ha la proibizione di entrare, ecco che si trova di fronte a dover scegliere fra un obbligo e un divieto. A quale dei due evidentemente si deve dare maggiore appoggio? Questo dipende dalle varie situazioni. Vi sono dei casi, appunto, in cui può essere opportuno astenersi da un'azione ancorché comandata. Per esempio, una persona anziana può decidere di astenersi dall'obbligo di restituire un oggetto smarrito se ciò compromette in qualche modo la sua dignità, o nel caso del Kohen di cui abbiamo parlato, se questo comporta dover entrare nel cimitero. La Mishnah ci introduce qui nel campo assai complesso delle precedenze nell'adempimento dei precetti. Secondo questa interpretazione, il termine mitzvah allude all'osservanza dei precetti affermativi, mentre avverrà trasgressione a quella dei divieti. In pratica, Rabbi ci insegna che prima di intraprendere qualsiasi azione, dobbiamo valutare la perdita che deriverebbe in termini di ottemperanza a un obbligo, qualora ce ne asteniamo, in rapporto al vantaggio che potrebbe derivare dall'astensione medesima nel fatto di non infrangere un divieto. Nel suo insieme, il paragrafo ci insegna che l'unico criterio valido per decidere se astenerci da un'azione meritoria non sta nel calcolarne l'importanza o il valore relativo in rapporto ad altri meriti, bensì soltanto nel verificare che non comporti un'infrazione. È il concetto di mitzvah ba'aba averà, precetto ottemperato attraverso un divieto, al quale è appunto preferibile l'astensione. Un esempio che noi troviamo nella Mishnah stessa e nel trattato Sukkah è quello del divieto di utilizzare un lulav rubato, per esempio, e di adoperare nella cerimonia di purificazione del lebroso un uccello madre carpita mentre accudisce ai suoi piccoli nel nido, contro il divieto della Torah. Di questo si è parlato la vigilia di Pesach, in conclusione del trattato Hullin. La purificazione del lebroso è infatti una mitzvah, in quanto gli permette di riprendere i rapporti coniugali e quindi di riguadagnare la pace familiare. Ebbene, il perseguimento dell'armonia fra esseri umani non può, per ragione alcuna, passare attraverso sofferenze inflitte ad animali, come la questione del nido di cui abbiamo parlato. Infine, questa Mishnah si conclude dicendo: rifletti sopra tre cose e non ti troverai in condizione di commettere peccato. Sappi che cosa c'è sopra di te: un occhio che vede, un orecchio che ode e il fatto che tutte le tue azioni vengano registrate in un libro. Scrive a questo proposito Segre: le iniziali di sappi chi c'è sopra di te, da ma le ma la mimach, formano la parola melammed, che significa insegnante. Sappi che il Santo Benedetto è il tuo insegnante, come è detto: io sono il Signore tuo Dio che ti insegna per il tuo giovamento e ti guida nella strada in cui vai. E lo scolaro ha timore di peccare dinanzi al proprio insegnante, il quale, attenzione, riempie tutta la terra, perché parliamo di Dio, e i suoi occhi la esplorano tutta, come dice un versetto del primo capitolo di Giobbe. Un occhio che vede, appunto, Kadosh Baruch Hu vede tutto, tanto il male che il bene. Non dobbiamo pensare che il Santo Benedetto abbia lo sguardo puro tanto da non vedere il male, o chiuda gli occhi per non vedere il male, perché invece vede sia il bene che il male. Le due iniziali di un occhio che vede, Ain Ro'a, Ain Resh, invertite formano la parola Ra, che significa appunto male. E un orecchio che ascolta, tanto il bene che il male. E non pensare anche qui che Dio ottunda il suo orecchio per non udire il male, perché invece Dio ascolta tutto. Le due iniziali formano qui la parola Esh, Ozen Shoma'at, nel senso che Dio ascolta la Torah, che è stata paragonata al fuoco, come è detto: invero la mia parola è come fuoco, e così si insegna più avanti: riscaldati al fuoco dei sapienti, perché tutte le loro parole sono come braci di fuoco. Infine, tutte le tue azioni vengono registrate in un libro, nel libro dei giusti, in quello dei malvagi, oppure in quello dei benonim, dei mediocri. La seconda Mishnah dice: Rabban Gamliel benoshel Rabbi Yehuda Anasi Omer, Yafet Talmud Torah in Derecherez, Sheyegiat Shenehem Meshakachat Avon, Bechol Torah Shehen Imma Melacha, Sofa Betela Vegoreret Avon, Bechol Amelim Imma Tzibur, Yu Amelim Imahem Leshem Shamayim, Shezechut Avotam Mesayatam, Vetzidkatam Omedet Laad, Beata Maale Ani Alechem Sachar Arbe, Keillu Asitem. State attenti, Rabban Gamliel, figlio di Rabbi Yehuda Anasi, soleva dire: è bello lo studio della Torah accompagnato da un'attività produttiva, perché l'impegno in entrambi ci fa dimenticare il peccato, mentre ogni studio di Torah che non sia affiancato da un lavoro finisce per annullarsi e porta con sé la trasgressione. Tutti coloro che si occupano degli affari pubblici lo facciano in nome del cielo, perché in tal modo il merito dei loro padri li assiste e la loro rettitudine perdura in eterno. E quanto a voi che vi dedicate al bene pubblico, Moltiplicherò la vostra ricompensa come se aveste eseguito anche i precetti che il vostro impegno pubblico vi ha costretto a trascurare. E scrive Segre che il Chida di Livorno, il grande Rabbi Chaim Yosef David Azulai, nel suo libro Chasdei Avot, scrive che mentre la persona è impegnata nel suo lavoro, deve comunque costantemente pensare alla Torah. Anche se essa ci protegge e ci salva, sia quando la studiamo, sia quando non la studiamo, e pertanto l'istinto del male non ci può fare inciampare, questo ci procura turbamento nel pensiero. Ma, come dice la Mishnah, l'impegno in entrambi ci fa dimenticare il peccato. È interessante che lo Sforno capovolge nel suo commento questo testo, in un certo senso, e sostiene che non si riferisce agli studiosi di Torah affinché alternino con il lavoro allo studio, ma si riferisce a coloro che sono soprattutto impegnati nel lavoro. E ricorda loro che Yafet Talmud Torah in Derech Eretz. È opportuno che ci sia anche dello studio della Torah mentre si lavora. È quanto affermava il re Salomone. Conoscilo in tutte le tue vie, dice un versetto dei Proverbi, ed egli raddrizzerà le tue strade. Dove le tue vie sono le tue azioni, ed egli raddrizzerà le tue strade affinché tu non pecchi. I maestri hanno spiegato, conoscilo in tutte le tue vie, persino nella trasgressione e nelle attività fisiche, come mangiare, bere, passeggiare, e anche durante il commercio e il lavoro, e così quando procedi, essa ti guida. In questo mondo, cioè persino durante il commercio e il lavoro. La terza Mishnah dice, state attenti all'autorità governativa, perché non si accosta alla persona se non quando ne ha bisogno per sé. Sembrano amici quando fa loro comodo, ma poi non assistono l'uomo nella sua distretta. State attenti dunque all'autorità. Qui si riferisce evidentemente all'autorità dell'impero romano, che non era particolarmente amichevole nei confronti di non ebrei. Però, diciamo, entro certi limiti possiamo applicare questa Mishnah a qualsiasi epoca e a qualsiasi luogo. Le tre iniziali, Evu, Zehirin, Barashut, formano la parola Zahav, che significa oro. La Mishnah vuole alludere al fatto che l'autorità si accosta al cittadino soltanto quando ha bisogno. E, come dice il saggio, così scrive Segre nel suo commento, l'oro libera, l'oro lega, l'oro semina, l'oro raccoglie. Insomma, quello che conta per loro è il guadagno materiale. Quanto alle finali della stessa espressione, esse danno il vocabolo tenu, che significa date, per alludere al fatto che l'autorità sollecita spesso il pagamento delle tasse per sé e per le guerre. E se volete a vostra volta accostarvi ad essa, vi dice tenu zahav, date oro. Pagate e avrete quello che desiderate. Non pensare, aggiunge Segre, che quando anche l'autorità si accosta al cittadino, ne derivi un beneficio per la collettività o comunque per più persone. Se avvicinano una persona, o lo fanno per sé, o lo fanno per lui personalmente ed esclusivamente, ma non per gli altri. È un giudizio molto forte, molto negativo, nei confronti della pubblica autorità. Più che le doti morali di una persona, ad essi interessa la ricchezza. Per questo il testo elimina l'articolo. Non dice She'en karevin lo la Adam e la lezore chatzman, che significherebbe perché non si accosta a quella singola persona se non quando ne ha bisogno per sé, ma è punteggiato She'en karevin lo le Adam e la lezore chatzman, perché non si accostano a qualsiasi persona indefinito se non quando ne ha bisogno per sé. Per sottolineare che non si tratta necessariamente della persona per antonomasia, cioè la persona degna con l'articolo davanti, ma poi non assistono l'uomo nella sua distretta. Cioè, commenta Segre, dopo che si sono presi ciò di cui avevano bisogno per sé, non assistono neppure quella persona se viene a trovarsi in distretta. Questa Mishnah è il seguito della precedente, Nell'ultimo punto abbiamo tradotto: quanto a voi che vi dedicate al bene pubblico, moltiplicherò la vostra ricompensa come se aveste eseguito anche i precetti che il vostro impegno pubblico vi ha costretto a trascurare. Ebbene, lo Sforno nel suo commento dice che qui si riferisce appunto ai rappresentanti della comunità nel loro sforzo di ottenere dei benefici per la comunità stessa da parte dell'autorità statale. È quel fenomeno che si chiama Ishtadlut o Shtadlanut, che può non dare risultati. E quindi la Mishnah ci dice: tranquillizza i consiglieri della comunità, i presidenti della comunità impegnati nelle relazioni con l'esterno, dicendo loro: state tranquilli, anche se non sortite il risultato che sperate, io considero il merito dell'azione che intraprendete come se l'aveste ottenuto, proprio perché l'autorità è così difficile da ammansire. Passiamo a questo punto alla Mishnah 4. Hu aya omer ase rezono kirzonach kede sheyase rezonecha kirzono batel rezonecha mipenei rezono kede sheyivatel rezon achirim mipenei rezonach. Hillel omer al tifrosh min hatzibur ve'al ta'amin be'atzmach ad yom motach ve'al tadin et chaverach ad shetagi limkomo ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. Egli soleva dire ancora: fa che la sua volontà coincida con la tua, affinché egli faccia coincidere la tua volontà con la sua. Annulla la tua volontà dinanzi alla sua, affinché annulli la volontà degli altri dinanzi alla tua. Di questa Mishnah si può dare una interpretazione di carattere filosofico, e cioè nel pensiero occidentale abbiamo due forme di derivazione della norma. Abbiamo quella che si chiama in filosofia autonomia, cioè la norma deriva dall'intelletto umano, dalla capacità dell'uomo di gestire interamente le sue relazioni. A fronte di questo abbiamo un altro sistema, che è chiamato in filosofia eteronomia, cioè l'uomo non è in grado da solo di autogestirsi per questo e ha bisogno dell'espressione di una volontà superiore. È chiaro che le religioni rivelate appartengono a questo sistema, in quanto ritengono che la fonte della legge sia celeste, la legge derivi da una rivelazione della divinità, a differenza invece delle principali correnti filosofiche che sono invece autonomistiche, cioè privilegiano la capacità dell'intelletto umano di elaborare da solo queste leggi, queste normative di carattere morale e sociale. Come la pensa l'ebraismo da questo punto di vista? Sembrerebbe il tutto potersi riassumere proprio in questo insegnamento: a se rezono kirzonecha, fai che la tua autonomia coincida con l'eteronomia, fai che la tua volontà coincida con la sua, e in questo modo si riesce evidentemente ad ottenere il massimo dello scopo. Ed infatti la tradizione ebraica ha un'impostazione di questo tipo. Noi riteniamo che certamente la Torah è rivelata dal cielo, ma nello stesso tempo noi dobbiamo mettere in atto le nostre capacità intellettuali per studiarla e per capire fino in fondo che cosa Kadosh Baruch Hu ci domanda di fare. Questa è una caratteristica della tradizione ebraica, quella di non far dipendere tutto da un mistero religioso, ma viceversa da un'analisi dei testi. Questi testi all'origine erano certamente rivelati da Kadosh Baruch Hu, però l'analisi è tutta data all'intelletto umano, è tutta consegnata all'uomo, che deve elaborare i risultati di questo lavoro per capire e mettere in pratica ciò che Kadosh Baruch Hu desidera da noi. Questa è, direi, la spiegazione, diciamo così, di carattere filosofico. Cosa dice a questo proposito il nostro Segre? Il nostro Segre propone un'altra lettura di questa prima parte della quarta Mishnah. C'è un'altra versione, scrive, assai più corretta, secondo lui, che dice: fa la sua volontà in quanto sua volontà, affinché egli esegua la tua volontà in quanto tua volontà. Egli in ebraico legge così: ase rezono kirzono kedeshe yase rezonach kirzonach. Fa la sua volontà conformemente alla sua volontà, significa studiare Torah senza secondi fini e osservarne i precetti con riverenza e piena intenzione. Mentre tale versione non si presta a obiezioni, continua Segre, quella più comune che ho spiegato prima sì. Cosa avviene? Domanda se esegue la volontà di Dio nella preghiera in conformità con la volontà umana, e cioè senza concentrazione, immerso nei pensieri più estranei, o se esegue la volontà divina nella beneficenza secondo la volontà dell'uomo, e cioè con malanimo e crudeltà? E farà la tua volontà conformemente alla tua, significa che adempirà a tutti i tuoi desideri in modo completo e non per metà. Se ad esempio tua moglie è incinta e tu vuoi che abbia un maschio, sia sano e cresca nella moralità e nella sapienza, se essa abortisce o il bimbo muore appena nato, non è evidentemente, farà la tua volontà secondo la tua volontà, cioè esattamente come la vuoi. Fa la sua volontà come egli la vuole, affinché egli faccia la tua come tu la vuoi, corrisponde al versetto di Shelomò che dice: conoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà le tue strade. Un versetto che abbiamo citato prima a proposito di un altro, di un altro, di un altro, di un altro passo. Le iniziali di conoscilo in tutte le sue vie, Bechol derachecha da'eu, bet dalet dalet, formano la parola badad, che significa solitario. È un termine purtroppo molto attuale in questi giorni, perché la cosa migliore, dice Segre, per tenersi lontano da ogni trasgressione è starsene lontano, come dice il verso Yeshev badad veidome ki natal alav. È un verso di Echa che dice: siederà solitario in silenzio perché ha ricevuto su di sé un flusso dall'alto. La seconda parte della Mishnah, dice Segre, è corretta. Annulla la tua volontà dinanzi alla sua, affinché egli annulli la volontà degli altri dinanzi alla tua. Spiega Segre in maniera molto cruda: annulla la tua volontà di trascorrere le nottate a divertirti nei teatri o al ballo, di fronte alla sua volontà di dedicarti allo studio della Torah senza secondi fini, affinché annulli la volontà degli altri di fronte alla tua. E quanto a chi ti vuol male, annullerà i suoi propositi e piegherà la sua volontà alla tua. Perché se Dio gradisce la condotta di un uomo, gli rappacificherà anche i suoi nemici. L'ultima parte di questa... eccolo qua, tornato il testo. Benissimo. La seconda parte... Forse qua, eccolo qua. Sottolineiamo. Era successivo. La seconda parte di questa Mishnah dice: a nome di Hillel, non ti separare dalla collettività. Questo è un concetto estremamente importante. Bisogna avere la sensibilità di partecipare alla disgrazia altrui. Persino Moshe Rabbeinu, mentre il popolo combatteva contro Amalek, si fece portare, come è noto, sulla sommità di una collina e resse le braccia verso l'alto in maniera da ispirare la fiducia in Dio da parte del popolo. E non riuscendo per l'età a tenere le braccia elevate per tutto il tempo, si fece aiutare da Aaron e Hur. I nostri maestri imparano da questo che evidentemente Moshe Rabbeinu non mangiò. Avendo le braccia impegnate tutta la giornata, non portò cibo alla bocca, e questa fu da parte sua una partecipazione in qualche modo alla sofferenza della collettività che stava combattendo in quel momento. Per quelle che possano essere le nostre capacità, evidentemente dobbiamo partecipare ai problemi della comunità. Non aver fiducia in te stesso fino al giorno della tua morte. Questo ha anche un insegnamento importante, al quale segue: non giudicare il compagno fino a che pure tu non ti troverai al suo posto. Anche questo è un concetto molto, molto, molto interessante. Il Meiri, commentando questa Mishnah, questa frase, dice: prima di giudicare la persona, devi andare a vedere dove abita. Il suo posto si intende qui la sua abitazione, andare a conoscere il suo indirizzo, vedere quali sono le circostanze della sua vita. Solo dopo che avremo capito dove e come questa persona vive, solo allora potremo giudicare e capire perché si comporta in un certo modo piuttosto che in un altro. Ad shetagi alim komo, fino in ebraico, fino a che non arrivi al posto in cui abita. Ci sono persone che non hanno avuto pari opportunità rispetto a noi in molte cose e quindi magari non hanno potuto partecipare dello stesso tipo di educazione, della stessa levatura, e quindi noi non possiamo giudicarle fino in fondo finché non avremo interiorizzato e capito l'esistenza di queste differenze, evidentemente. E soltanto allora potremo farci una ragione della differenza delle loro scelte rispetto alle nostre. Non pensare di nessuna cosa che sia impossibile udirla, perché alla fine verrà udita. Questo nell'era di internet in particolare è un insegnamento estremamente importante. Potremmo tradurla al giorno d'oggi nel modo seguente: sta attento a non girare ad altre persone un messaggio che hai ricevuto senza renderti conto di tutti i pregressi che ci possono essere in calce al messaggio stesso, perché potresti finire per divulgare delle cose che non vanno divulgate o far conoscere a questa persona magari un giudizio nei suoi confronti che non sarebbe stato opportuno che leggesse. Non dire studierò quando avrò tempo, forse non ne avrai il tempo. Studiare, bisogna studiare subito senza rimandare, senza porre tempo in mezzo. E qui per studio, naturalmente, si intende essenzialmente lo studio della Torah. Se hai la possibilità di studiare Torah, se hai 5 minuti anche soltanto per farlo, utilizza questi 5 minuti per lo studio. È quello che si chiama nel linguaggio dei nostri Chachamim, Likboa Ittim la Torah, stabilire un tempo fisso per lo studio ogni giorno, a prescindere da quello che è il risultato concreto dello studio dal punto di vista intellettuale. Quello che conta è avere la testa costantemente ogni giorno impegnata nello studio della Torah. Vediamo a questo punto la Mishnah 5, che dice: Hu aya omer en bur yerchet velo am haaretz chassid velo abayishan lamed velo akapdan melamed velo kol amarbe bischora machkim ubimkom she'en anashim ishtadel liyot ish. Egli soleva dire sempre Hillel: l'uomo privo di cultura non teme il peccato, l'uomo ignorante non può diventare pio. Ci sono tante persone che si dedicano alla vita religiosa non perché abbiano una base culturale per farlo, non perché abbiano studiato, ma semplicemente per tradizione familiare, per esempio. Ed è una bella cosa, per carità, mantenere le tradizioni è fondamentale, però nessun motore può continuare a funzionare a lungo senza benzina. E quindi dobbiamo evidentemente anche noi impegnarci nello studio, perché lo studio è la benzina dell'osservanza, evidentemente. E temere il peccato, che è l'osservanza dei divieti, e diventare pio, che è l'osservanza degli obblighi, sono due scelte possibili solo nel momento in cui la persona ha studiato e ha assunto consapevolezza di quelli che sono i suoi doveri. Il timido non può imparare, né l'iracondo può insegnare. Nessuno deve vergognarsi, da allievo, di formulare domande sullo studio quando non capisce. Perché? Perché se uno non fa così, temendo di passare per stupido, alla fine rimarrà ignorante per sempre, non darà mai a se stesso la possibilità di confrontarsi seriamente con il suo insegnante e eventualmente anche con i suoi compagni, e quindi rimarrà sempre indietro. D'altronde, se questo vale per il discepolo, per l'insegnante vale il principio di non essere troppo rigoroso, di non essere troppo pretenzioso nei confronti dei suoi allievi. Né chi si dedica troppo al commercio può diventare un sapiente. Di nuovo l'invito ad alternare le attività produttive con lo studio della Torah, non lasciandole soltanto ai maestri e ai rabbini, ma anche evidentemente coltivandole nella propria persona. Dove non vi sono uomini, cerca di essere uomo. E anche questo è un insegnamento importante. Ci sono molte situazioni in cui noi ci troviamo dover prendere assumerci delle responsabilità o prenderci dei ruoli che riteniamo superiori alle nostre forze, semplicemente per il fatto che non ci sono altri migliori di noi a farlo. È importante anche questo. Lo Sforno, però, nel suo commento ci avverte anche dell'inverso di questa frase, cioè dove invece gli uomini ci sono, dove invece sono presenti dei Talmidei Chachamim più preparati di noi, allora in questo caso dobbiamo fare un passo indietro e lasciar fare a chi ne sa più di noi. La Mishnah numero 6 dice: Hu aya af hu ra'a gulgolet achat shetzafa al pnei hamayim, amar la al da'atef atfuch v'sof metifaich yetufun. È un bellissimo scioglilingua in questa Mishnah. Ancora egli, vedendo un teschio che galleggiava sulla superficie dell'acqua, così gli si rivolse: poiché tu annegasti altri, fosti annegato. Ma il destino di chi ti annegò è essere annegato a sua volta. Cosa significa tutto questo? Significa che, che la violenza funziona spesso a spirale. E un atto violento ne alimenta dopo di sé molti altri, senza che possiamo prevedere, evidentemente, quando questa spirale avrà fine. E quindi dobbiamo stare molto attenti alle nostre reazioni in qualsiasi momento. Qui si parla di una serie di omicidi, quindi diciamo di reati particolarmente gravi. Avendo veduto appunto un teschio che galleggiava sull'acqua, si immagina che questo teschio, non essendo stato sepolto, probabilmente si riferisce alla vittima di un omicidio. Poiché, quindi se sei stato ucciso, arguisce lo stesso autore, significa che probabilmente in precedenza avevi ucciso tu stesso, poiché tu annegasti altri, fosti annegato, e alla fine coloro che ricorrono alla violenza saranno vittime della violenza esse stesse. Ed infine arriviamo alla Mishnah numero 7, che è una Mishnah apparentemente ripetitiva. Adesso ho imparato come si fa. È una Mishnah apparentemente ripetitiva. E dice: Uaya Omer. מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום, קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אלי דיצ'בה אנקורה. Chi aumenta carne aumenta vermi. Chi accresce i propri averi accresce anche la preoccupazione. Chi ha molte mogli, riferito a una società poligamica, aumenta le superstizioni da parte di queste mogli che brigano per avere il proprio marito solo per sé. Chi ha molte ancelle aumenta la lussuria. Chi ha molti servi aumenta i furti. Fin qui si tratta di interessi materiali, evidentemente, nei quali l'invito dell'autore della Mishnah è di non indulgere troppo, evidentemente. Diverso è il caso di chi persegue interessi spirituali. Chi invece aumenta la Torah, aumenta la vita, chi si dedica molto a sedersi a studiare, magari con i propri discepoli, aumenta la sapienza, perché le domande che fanno i discepoli sono la fonte di ricchezza intellettuale più grande per un maestro. Chi aumenta il consiglio, aumenta l'intelligenza. Chi dà molta beneficenza accresce la pace perché aumenta, diciamo così, l'interesse per i problemi della società e quindi la vicinanza delle altre persone. Se ha acquisito un buon nome, lo ha acquisito per se stesso. Torna qui il commento di Segel che dice: apparentemente lo ha acquistato anche per i suoi figli, come è scritto a proposito di Abramo. Poiché l'ho prescelto affinché dia ordine ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui, e osserveranno la via del Signore di praticare giustizia e carità. E così pure, nei proverbi, il giusto procede nella sua integrità, beati i suoi figli dopo di lui. In verità, il merito rimane ai figli, come è scritto, il timore di Dio è un forte baluardo e una protezione per i figli. Ma il buon nome, attenzione, non è trasmissibile ai figli, dal momento che non tutti i virgulti assomigliano all'albero. E perciò Se ha acquistato un buon nome, lo ha acquistato per se stesso. Inoltre, la parola Shem ha lo stesso, la parola Shem che significa nome, ha lo stesso valore numerico di Sefer, che significa libro, 340. Se uno si è acquistato fama scrivendo un libro di Torah, l'ha acquistata esclusivamente per se stesso, in quanto autore del libro. E questo è un concetto anche importante, effettivamente. Non basta trasmettere gli insegnamenti oralmente, questo è senz'altro il primo stadio, del quale non possiamo assolutamente fare a meno. Il rapporto diretto con i nostri personale, con i nostri talmidim, con i nostri discepoli, è fondamentale per la trasmissione della Torah e dei suoi valori. Ma nello stesso tempo dobbiamo dedicare dello sforzo e dell'energia anche alla diffusione della parola scritta, perché in questo modo possiamo evidentemente aumentare di più, in modo esponenziale, la nostra audience. Oggi esiste anche la possibilità di trasmettere gli insegnamenti attraverso questi sistemi che sono appunto i sistemi online, i computer, eccetera. Ben vengano, a mio avviso, queste modalità, perché ci consentono di far partecipi del nostro studio tante più persone, sia in diretta che in differita, e soprattutto costringono noi maestri a preparare ogni volta una lezione nuova. Un tempo, quando questi mezzi non c'erano, si poteva riproporre in un'altra comunità una lezione che avevamo già fatto della nostra. Oggi tutto questo non è più possibile, perché nel momento in cui facciamo la lezione alla nostra comunità, la vedono contemporaneamente anche le altre. E questo è un modo appunto per essere le Arbot Chochmah, per moltiplicare la sapienza della Torah nel popolo di Israele. Grazie a tutti e buona serata.